Storie Libere presenta.
Questo è Giornaliste, un podcast realizzato dal vivo, curato da me, Annalisa Camilli, e prodotto dalla Fondazione Circolo dei Lettori e storielibere.fm, in cui 6 giornaliste di oggi raccontano le loro icone del passato. In questo episodio Elena Janecek ci racconta Gerda Taro.
Allora, grazie mille. Buonasera a tutte e a tutti. Io sono un po' emozionato, devo dire, anche se sostanzialmente io e Gerda ormai da tanti anni siamo diventate famiglia, per cui credo che se a un certo punto mi schiacci il pulsante Gerda, io vado più o meno in automatico. E vi dico brevemente come vorrei strutturare questo incontro. Vorrei raccontarvi la vita di Gerda Taro e poi raccontarvi un po' di cosa significa la sua fotografia. In realtà, in questo ciclo di incontri, Gerda Taro è una giornalista, sì, però è l'unica che ha fatto giornalismo non con la parola, ma con la fotografia. Oggi, ripassando un po' la sua storia, ho visto che il suo primo tesserino da giornalista, perché chiaramente aveva un tesserino da giornalista, grande conquista della sua vita, di febbraio del 1936. Comunque lei, sì, era una fotogiornalista, una fotoreporter, e per la precisione è stata la prima fotoreporter a morire facendo il suo lavoro, a morire su un campo di battaglia. La cosa che mi fa particolarmente piacere di questo incontro è che questo romanzo che mi ha dato insperata fortuna nasceva in realtà proprio da un mio domandarmi qual è la differenza tra una scrittura come la mia, una scrittura che si è sempre basata molto su fonti, su ricostruzioni storiche per lo più, però anche se non sono, però insomma di una persona che sostanzialmente fa la scrittrice, sta seduta alla propria scrivania, di tanto in tanto scrive qualcosa sui giornali che però è sempre qualcosa di pensato a casa con delle pezze d'appoggio trovate qua e là, che non sono quelle dalla reporter sul campo. Perché mi è venuta questa curiosità? Mi è venuta questa urgenza? Perché il libro precedente, che è in diretta continuità con La ragazza con la laica, intitolato Le rondini di Montecassino, che uscì nel 2010, è un libro costruito intorno alla battaglia di Montecassino, cioè un libro intorno a una battaglia importantissima della Seconda Guerra Mondiale che si è svolta in Italia. E una delle domande che spesso mi fecero una volta uscito questo libro è: come mai tu, che sei una donna, scrivi di guerra, no? E io dicevo, vabbè, magari almeno nella mia generazione, che già è ancora una generazione in cui i miei coetanei uomini avevano la scelta tra il servizio militare obbligatorio o il servizio civile, però gran parte di quelli che io conoscevo hanno fatto il servizio civile praticamente, però nessuno era stato in guerra. Dicevo, beh, l'ho studiata, no? Ho cercato di capire come, perché non è tanto facile da capire una battaglia, cioè complicata. E quindi in realtà questa cosa mi ha acceso una grandissima curiosità sulle donne che hanno scelto di andare in guerra per raccontarla, no? Che è un altro approccio, ce n'era già una nominata in questo libro precedente che era Martha Gellhorn, che insomma lei si scoccerebbe moltissimo, però ad esempio una cosa che l'ha resa nota o che di solito viene sempre detta di Martha Gellhorn è che è stata seconda moglie di Ernest Hemingway, e Martha Gellhorn era diventata amica di Robert Capa durante la guerra civile spagnola. E quindi incontro attraverso questo primo lavoro Martha Gellhorn, incontro Robert Capa, ancora più importante per me, perché Robert Capa aveva fatto delle fotografie alcune fotografie fatte soprattutto in Sicilia, con lo sbarco degli americani in Sicilia, sono poi diventate delle foto famose perché si occupa insomma di fotogiornalismo quanto basta. Quelle del fronte di Cassino sono un po' meno famose, però ce n'erano. E per me che scrivo, le fonti visive sono estremamente arricchenti, sono estremamente importanti, perché mi fanno vedere qualcosa che altrimenti devo soltanto immaginare, cioè poi chiaramente io poi ci immagino intorno, no? Però la domanda, cosa cambia nella vita di una donna che sceglie di fare la reporter di guerra, era quella da cui era mosso il progetto iniziale della ragazza con la Leica. E una di queste, che però mi sembrava veramente un po' al di sopra delle, insomma, sentivo che non ci stavo dentro, era Anna Politkovskaya. E quindi alla fine quella che si è come piazzata lì e mi ha detto a me personalmente, raccontami, era Gerda Taro. E questo per me ha significato una sfida nel confrontarmi anche con un qualcosa che a me ha sempre affascinato, mi è sempre così, ho sempre avuto un interesse, una fruizione, sono andata a vedere delle mostre di fotografia di certi fotografi, ho letto alcuni saggi sulla fotografia che fanno parte così della cultura comune, da quelli di Susan Sontag a quelli da quello di Benjamin eccetera, però io sostanzialmente allora e neanche oggi non so fare una foto, cioè neanche quelle col telefonino vengono tanto bene. Sapevo però, avevo fatto un corso di fotografia durante gli anni dell'Oceo, quando non esisteva altro che la foto analogica, e da lì avevo imparato così molto dilettantescamente le basi dello sviluppo, che è una cosa meravigliosa oltretutto, no? Lo sviluppo della foto fisica, dalla foto analogica. Quindi si trattava di imparare un sacco di cose. Quindi io spero di poter fare qualcosa che nel mio libro parzialmente non ho potuto fare, proprio perché è sostanzialmente costruito come un romanzo, cioè di raccontarvi prima la vita di Gerda Taro in modo molto più lineare di quanto io lo faccia nel mio lavoro, e poi invece ragionare su quello che lei è stata proprio nel suo ruolo di fotografa, in quello che lei ha scelto di diventare nella sua vita. Il fatto che Gerda Taro, nel suo venire riscoperta, sia anche sempre di nuovo, però in una maniera diciamo così più eroica, la fidanzata, compagna di Robert Capa, fa parte diciamo di questo mito che, no, che si è creato intorno a questa donna, un mito di eroi giovani belli. Lei appunto morì non avendo ancora compiuto i 27 anni e il suo funerale ufficiale a Parigi il 1 agosto del 37, esattamente il giorno del suo 27esimo compleanno. Quindi come si fa a diventare la prima reporter di guerra che finisce travolta, oltretutto da un cosiddetto carro armato amico durante una battaglia della guerra civile spagnola, che è stata la prima guerra mediatica nel senso in cui oggi noi intendiamo il lavoro dei reporter sul fronte, e quindi è stata per questa ragione anche la prima guerra in cui i giornalisti rischiano così tanto la pelle. Allora, Gerda Taro nasce nel 1910 a Stoccarda e in realtà si chiama Gerta con la T Pohorille. I suoi genitori erano entrambi originari della Galizia, cioè quella Galizia oggi Ucraina, ed erano originari di quegli insediamenti ebrei che si chiamano Shtetl. Quindi erano tutti e due con un retroterra di ebraismo molto conservativo, est-europeo, eccetera, eccetera. Insomma, povera gente, abbastanza povera gente, che come spesso accadeva in quegli anni avevano dei parenti che erano andati in Germania a mettere su un piccolo commercio, che avevano avuto fortuna e quindi hanno detto a loro due, venite anche voi, e quindi anche i familiari familiari, cioè i genitori di Gerda, vanno lì a Stoccarda e mettono su il loro piccolo commercio, che per un po' va bene, un po' non va tanto bene, e hanno tre figli, di cui la primogenita è Gerda. A causa di queste alterne fortune, lei ha un'educazione un po' bislacca, perché a un certo punto c'è questa zia che la ama molto, che è appunto la parente ricca, che le finanzia un anno in un collegio per fanciulle in Svizzera, però poi dopo non fa il liceo ma fa una scuola commerciale. Siamo negli anni 20, in un periodo in cui dopo tutta una serie di sconquassi terrificanti anche economici, c'è stata l'iperinflazione nella Repubblica di Weimar, le cose si calmano e lei se la spassa con un fidanzato che fa import-export di generi coloniali e che viene da una famiglia appunto di grandi mercanti e armatori di Amburgo. E sono però, diventano poi gli anni in cui qualcosa si comincia ad incupire anche a Stoccarda, che è città tranquilla, e da lì a un certo punto si trasferisce gioco forza con la famiglia a Lipsia, perché il papà sostanzialmente ha fatto fallimento e qualche altro amico, parente che invece ha un'attività a Lipsia gli dice va bene, vieni qui, mettiamo su un'altra attività. Quando Gerda arriva a Lipsia, siamo intorno al 29, cioè l'anno del grande crack della borsa di Wall Street, che ha la sua ricaduta sull'Europa un po' più tardi, ma che impatta in maniera particolarmente pesante sulla Germania per tutta una serie di problematiche precedenti legate al fatto che appunto la Germania è il paese che ha perso la prima guerra mondiale, di cui è stata ritenuta la principale responsabile. E come sappiamo, quegli anni lì, anche a causa appunto delle politiche di austerity dell'ultimo cancelliere democratico tedesco, che era Brüning, fanno sì che questo piccolo partito, che nel 24 ha cercato di fare un colpo di Stato e non gli è riuscito tanto bene a Monaco, cioè la NSDAP, la Nationalsozialistische Arbeiterpartei, piano piano venga votata anche da chi proprio fino all'altro giorno la schifava. E si arriva sostanzialmente al 33. Nel 33, con l'ascesa al potere di Hitler, Gerda Taro, che con il suo precedente fidanzato andava sostanzialmente a fare la vita della ragazza anni 20 a Stoccarda, di quella Gerda negli anni 30 a Lipsia, quando appunto Lipsia, che è una città molto diversa da Stoccarda, Lipsia è una città dove i conflitti politici legati ai conflitti sociali si sentono fortissimamente, e dove lei sin dall'inizio comincia ad avvicinarsi a un gruppo di ragazzi per lo più ebrei, quasi tutti liceali e tutti più piccoli di lei, che sono tutti di area dal socialista alla sinistra, insomma, sinistra socialista, e quello che poi diventerà il suo fidanzato, cioè quello che sarà il fidanzato più importante di Gerda prima di mettersi con Capa, questo Georg Kurizkes, che oltretutto ha studiato a Torino e lei quindi è stata a Torino. Quindi lei frequenta questo ambiente qua, un ambiente dove circolava anche uno come Brecht di tanto in tanto, se passava da Lipsia, insomma una specie di elite di crema rossa, ed è già politicizzata prima dell'ascesa al potere di Hitler. Al tempo stesso, una delle cose che ho messo in esergo del libro, perché mi ha veramente moltissimo colpito, l'unica intervista a questo Georg, questo ex fidanzato di allora, e una delle prime cose che lui dice era: lei era così charmante, così affascinante, che era come la vita alla quale non potevi che correre dietro, perché le piacevano quelle cose lì, la bella vita, ballare, E lui credo che usi proprio il termine bourgeoisie, ma lo usa come dire, ah, che bello però, no? Ed è questa una delle caratteristiche di questa donna che a me hanno proprio affascinato tantissimo, cioè il fatto che fosse al tempo stesso fedele a se stessa e capace di un adattamento, di cambiamenti molto rapidi, ma senza rinnegare quello che eri prima, no? Anche perché questa donna ha avuto una velocità di percorso veramente incredibile. Quindi cosa succede? Nel 1933 lei è già attiva politicamente, cioè era già prima e subito dopo la presa di potere di Hitler, andava in giro a fare volantinaggi, attacchinaggi clandestini, insomma faceva parte, diciamo così, dei primi nuclei, primi e sporadici nuclei della resistenza, quello con cui andava a fare attacchinaggio, che era un maestro di musica, è stato veramente uno degli esempi di resistenza tedesca dall'inizio alla fine più assolutamente inflessibili. Si chiamava Alfred Schmidt, chiamato Saas, e l'hanno tenuto per non so quanto tempo, no? Dopo averlo scovato nella clandestinità a Berlino, in prigione a Plötzensee, finché alla fine non è stato impiccato. E quindi lei sostanzialmente comincia a fare queste azioni clandestine con questo antifascista inflessibile della prima ora, e a un certo punto l'arrestano. Gli arresti allora avevano un nome tipicamente delle dittature, no? Cioè quando le dittature cominciano a prendere piede si inventano un linguaggio, questo linguaggio di solito è sempre un linguaggio eufemistico. L'arresto non era un arresto, ma si chiama, viene da tradurre quasi come custodia cautelare, forse è proprio custodia cautelare, così esattamente quello stesso termine non credo sia esattamente usato nella legge della Germania democratica. Quindi lei va in custodia cautelare e da queste custodie cautelari sono chiaramente più pericolose di qualcos'altro, perché tu da questa custodia cautelare puoi o sparire in una prigione della Gestapo o essere direttamente mandata in un campo di concentramento. I primi campi di concentramento esistevano già, campi di concentramento, non campi di sterminio. E lì succede la cosa paradossale, apparentemente. Gerda Taro non era cittadina tedesca, perché pur essendo nata in Germania, in Germania vigeva uno ius sanguinis rigidi, i suoi genitori erano nati, e anche lei era nata cittadina dell'impero austro-ungarico che non esisteva più, nel frattempo erano diventati cittadini polacchi, e quella che qualche anno dopo sarebbe stata una condanna a morte, in quel momento era una fortuna, perché potevano far intercedere il console polacco, e quindi Gerda viene dopo un tot di settimane di carcere, viene rilasciata e a quel punto capisce che deve scappare, cioè che le è andata bene una volta, la prossima volta non le andrà più bene affatto. E nonostante il suo fidanzato Georg sia andato per ragioni sempre legate a io vado là dove riesco a uscire con più velocità e maggior sicurezza dal paese dove rischio la pelle, e lui la rischiava ancora più di lei perché era molto più compromesso politicamente. Lui quindi studia in Italia e lei va a Parigi, dove sostanzialmente va a convivere con una delle sue amiche di Lipsia, una donna molto bella, molto giovane, più giovane di lei, che aveva, con cui aveva fatto amicizia Lipsia, che faceva parte insomma della stessa compagnia, quindi si dividono queste terrificanti stanze d'albergo che oggi sono degli alberghi assolutamente impagabili, meravigliosi, però allora erano comunque tremendi ed erano già messi abbastanza bene quelli che potevano permetterseli. Nell'anno successivo, 1934, incontra al Café du Dôme, cioè uno dei più leggendari caffè di Parigi. Grazie al Café du Dôme si conoscono Gerda Taro, che ancora Gerda Borille, e un giovane fotografo ebreo-ungherese che si faceva chiamare André Friedman. Allora, il Café du Dôme oggi è una trappola per turisti terrificante, però è una leggenda come questi bar di Café di Montparnasse. E tutto questo svia, come tante cose in questa storia, svia un po' la percezione di quanto loro fossero al tempo stesso veramente esposti e comunque al centro di un mondo estremamente vivo, estremamente, no, dove incontravi i migliori artisti, i migliori intellettuali, sia di lì che a mano quelli che arrivavano da questi paesi in largo senso diventati fascisti o perlomeno finiti sotto un regime dittatoriale, mentre la Francia appunto pur traballando non lo era. E quindi cosa succede? Succede che lì, in questo luogo, Café du Dôme, loro sono veramente messi che non sanno come sbarcare il lunario. La politica della Francia di quegli anni sono le politiche di un paese che ha accusato i colpi della grande crisi economica e dove ci sono questi rifugiati, questi migranti, quindi ci rubano il lavoro, quindi le leggi sono messe in modo che gli stranieri dovessero intanto dimostrare per avere un permesso di soggiorno di essere o finanziati dalle famiglie o di avere dei soldi loro, dei risparmi, insomma, dovevano far vedere che di avere i soldi per stare lì, no? E ci sono aneddoti che si passavano, come dire, con questi biglietti da 500 franchi, tutti belli lisi, per ingannare appunto quelli della prefettura. Non potevano essere assunti regolarmente. Cosa facevano gli stranieri che non potevano essere assunti regolarmente? Lavoravano in nero. E questo fece anche Gerdataro. Gerdataro, che a differenza dei suoi amici aveva fatto una scuola commerciale, Gerdataro era capace di scrivere la macchina, di fare la dattilografa, dattilografia, stenografia, eccetera, eccetera. E quindi avevo un mestiere. E questo faceva in nero. E a un certo punto, non solo una volta, ma una volta in particolar modo, per un modo evidentemente non sufficientemente sottomesso di porsi nei confronti di colui che le dava questo lavoro in nero, che era un grande psicoanalista, oltretutto specializzato in psicologia infantile, Leo Spitz, viene licenziata, lei si incavola tantissimo e tutto questo le aumenta la determinazione a cercarsi un lavoro che potesse essere fatto non in nero, non in condizioni di ricattabilità, che per le donne poi significava anche un certo tipo di ricattabilità. Ad esempio lì c'è una storia nel mio libro che sembra inventato, che invece non lo è, che riguarda la sua amica Ruth, e che neanche diciottenne viene assunta come ragazza, diciamo come Fräulein, da una famiglia bene parigina. Il monsieur si fa trovare con l'accappatoio così, lei fugge, questi non soltanto non le danno chiaramente, la mettono chiaramente fuori dalla porta, non le pagano più niente, ma la denunciano come irregolare, come clandestina alla prefettura. E questa è la condizione delle persone che non hanno... Per citare Hannah Arendt, che su questo ha scritto uno dei saggi recentemente rieditati dalle Einaudi, noi rifugiati che non hanno il diritto di avere dei diritti, giusto per far pensare a cose che succedono da noi in questi giorni, ma anche in quelli prima e in quelli prima ancora, che è una delle ragioni per cui mi sono interessata a questa storia. Beh, fine della discrezione. Allora, la fotografia era... e altri lavori che oggi noi definiremmo freelance erano invece consentiti. Cioè, se tu facevi il tuo mestiere più o meno creativo, autonomo, da partita IVA, non facevi un lavoro illegale. Il suo allora ancora amico e poi dopo appunto partner Robert Capa, che più piccolo di lei di 3 anni, ha scappato per la prima volta 18enne da Budapest, cioè appena finito il liceo questo doveva scappare perché si era messo di traverso contro il regime di Horthy, che è quello a cui guarda oggi Orban con grande simpatia, e fugge a Berlino, dove cioè, lui era un po' una testa comunque sempre matta, cioè era abbastanza scapigliato, però insomma lui, il suo sogno era quello di fare lo scrittore. Però che cavolo fai lo scrittore se sai scrivere in ungherese? E se nel 30 arrivi a Berlino e nel 33 da Berlino devi scappare a Parigi e quindi ti cambi due lingue in 3 anni? Non puoi. L'altro personaggio non molto noto, importante per il percorso con cui Gerda Taro diventa una fotografa, Fred Stein e sua moglie Lilo, che è un diminutivo di Liselotte, che erano fuggiti dalla Germania anche loro subito nel 1933 da Dresda, perché in realtà erano, lui era molto appunto attivo in uno di questi partiti a sinistra. Sono, lei veniva da una famiglia diciamo decisamente benestante, per cui aveva la famiglia che le dava un po' di soldi per potersi pagare l'affitto di un appartamento. Appartamento a Montmartre davanti al cimitero. E comunque, nonostante l'aiuto della famiglia, che nel frattempo anche la famiglia stava cercando di scappare dalla Germania, loro non erano abbastanza ricchi da potersi permettere l'affitto di una casa. Quindi in questo appartamento c'era lo studio fotografico di loro due e una stanza in subaffitto. In una di queste stanze in subaffitto va a vivere Gerda nel 36 o nel 35 con una sua amica. E lì, proprio perché loro sono diventati fotografi, cioè Fred soprattutto con una sua ricerca artistica, con una sua specializzazione nella fotografia ritrattistica e l'autore ignoto, cioè perché gli autori dei ritratti in genere non è che siano stranoti, insomma lui ha fatto alcune delle foto più belle di Albert Einstein e ha fatto praticamente tutte le foto più famose, più belle di Hannah Arendt, di cui diventa amico poi scappando in esilio negli Stati Uniti. Insomma, questo uomo era quasi diventato avvocato, cioè aveva finito un percorso di formazione in giurisprudenza, gli mancava l'esame di avvocatura che non gli fecero fare già per ragioni razziali. E tutta questa gente con i suoi titoli che non valevano più niente, cosa doveva fare? Questo è stato una delle ragioni per cui molti di loro hanno preso un hobby. Fritz Stein aveva l'hobby della fotografia, loro due si sono comprati una Leica di seconda mano come regalo di nozze prima di scappare in Francia. Tutta gente assolutamente giovanissima. E poi decidono che si cerca di campare con quello, che si cerca di imparare meglio, di campare con quello. Perché quello era alla portata, vabbè, ovviamente era anche interessante, e non era illegale, era un modo, uno strumento di emancipazione, di infilarsi in una situazione bloccata, forse come oggi appunto fanno alcuni potendosi ricavare degli spazi sui social, no? Cioè ti inventi questo mestiere grazie a un mezzo nuovo che stava vivendo una sua grandissima stagione di trasformazione, di espansione in tutti i campi, cioè nella pubblicità, nella moda, dove piano piano cominciano a circolare le fotografie di moda, perché prima nelle riviste di moda c'erano i disegnini, e soprattutto nel fotogiornalismo, cioè cambia completamente il giornalismo grazie alla fotografia in quegli anni. E quindi c'è richiesta. Però c'è anche tanta concorrenza. Allora, il giovane capa, che non si presentava appunto in maniera particolarmente come uno capace di vendersi, era diventato amico fraterno per la vita di Henri Cartier-Bresson, che aveva una formazione di artista, che veniva da una famiglia di grandi industriali. Insomma, era il suo più famoso concittadino André Kertész, lo sostiene, ma ciò nonostante questi non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena. E allora, in quel momento, dopo un po' che in realtà tra Capa e Taro si instaura un rapporto un po' quasi di quelle amicizie un po' alla Harry, ti presento Sally sotto certi aspetti, cioè di grande complicità, dove lei c'ha uno, io c'ho un'altra e noi facciamo cose così. Cosa succede? Che loro due, prima ancora che diventino proprio una coppia in tutti i sensi, si scambiano le cose che sono più capaci di fare, cioè lui insegna a lei a usare la sua macchina fotografica, che però spesso andava a finire il banco dei pegni perché era l'unica cosa di valore che lui possedesse, e lei gli dà dei consigli così di look e immagine, sostanzialmente, essendo più sveglia su queste cose, anche molto più terra terra. E questa era la condizione, cioè quindi lei cerca di far sì che lui si venda un po' meglio, non basta, a quel punto decidono di darsi degli pseudonimi, cosa in sé non particolarmente strana, perché lo fecero anche altri. E quindi insomma la gente cambia nome così, perché fa parte delle cose che si fanno per cercare di avere più sponda. In più, nel caso di Capa, c'era pure un altro fotografo nativo parigino che si chiamava André Friedman, quindi era proprio non tanto messo bene. E quindi loro, intorno al 36, quando quindi stanno già insieme, decidono, si inventano questi nomi. Lei diventa Gerda Taro e lui diventa Robert Capa, con delle assonanze hollywoodiane. Volevano nascondere l'origine ebraica, questo sì, ma dargli un nome, insomma, un po' esotico, ma esotico bello, no? Quindi Robert Capa. Perché cosa fanno quei due matti? Si inventano anche l'esistenza di questo Robert Capa, sostanzialmente l'esistenza di un personaggio a metà tra Hemingway e Fitzgerald di nuovo. Cioè Robert Capa sarebbe un americano molto ricco, un americano molto ricco a Parigi, che quindi fa la vita degli americani ricchi, però al tempo stesso, essendo un animo avventuriero e idealista, si butta anche nella mischia e cerca di fare le foto reportagistiche. Però essendo comunque un ricco americano che non c'ha bisogno di lavorare per soldi, avrebbe assunto questa giovane donna che ormai Gerda Taro nel frattempo aveva trovato lavoro per un'agenzia fotografica come sua agente personale, e il di lei compagno come assistente di laboratorio. E con questo loro cercano di vendere il personaggio per vendere a un cachet più alto le loro fotografie. Il trucco non funziona granché bene, non funziona praticamente a lungo, perché paradossalmente, perché Capa riesce poco dopo che loro hanno deciso di firmarsi così a fare uno scoop. Allora, facendo uno scoop, avendo lui solo quelle foto, in una situazione in cui c'erano tutti i fotografi del mondo, ed essendo evidentemente stato visto e riconosciuto, dicono vabbè, ok, quello che si firma Capa è il solito Friedman, però effettivamente c'ha delle foto che c'ha solo lui, quindi gliele prendiamo tutti quanti, no? E con questo si convincono tutti e due che i loro nuovi nomi, pseudonimi, nomi d'arte sono comunque una buona scelta, un buon viatico per cercare di fare il loro lavoro, perché nel frattempo appunto anche Taro si prepara, forse ha già fatto delle fotografie, ma non lo sappiamo, finora allo stato attuale delle ricerche non sappiamo esattamente se Taro possa aver fatto delle fotografie prima della guerra civile spagnola. Comunque, questa è la situazione. Nel 1936 tutti gli esuli profughi, soprattutto appunto politici di sinistra, tirano un grande sospiro di sollievo perché vince il Fronte Popolare, cioè vince un'alleanza delle sinistre, questo a maggio. Due mesi dopo scoppia la guerra civile spagnola, cioè c'è un golpe militare partito dal Marocco spagnolo, guidato dal generale Francisco Franco, che cerca di rovesciare il governo repubblicano spagnolo fatto dalle sinistre, soprattutto socialisti e anarchici, comunisti pochi. I comunisti diventano forti dopo. Loro partono due settimane dopo. Cioè riescono a trovare dei committenti che li fanno partire esattamente due settimane dopo. Arrivano in Spagna in maniera rocambolesca, perché si scassa a quanto pare il piccolo aereo elica che li porta nei pressi Barcellona, e cominciano a lavorare fianco a fianco. Taro ha già un committente fisso, che è un giornale, un settimanale di ottima fattura anche fisica, diciamo, grafica francese, della sinistra francese, e forse è più freelance di lei, è un po' più noto di lei, e a un certo punto, in quel pochi mesi dopo, mentre cercano disperatamente di trovare un fronte dove succedono delle cose, Capa fa la foto iconica. Capa fa la foto iconica, è una frase non dimostrabile, cioè la foto sicuramente iconica, e la foto è la foto il miliziano colpito a morte o Falling Soldier, una foto su cui esistono biblioteche intere, su cui si è sviluppato tutta una riflessione sul fake e non fake della fotografia, perché appunto c'è l'accusa scatta negli anni 70 che la foto sia una foto messa in scena, messa in posa. Il negativo di questo scatto non si è mai trovato, quindi non si può dire niente. Allo stato attuale delle ricerche, l'unica cosa che si può serenamente dire è che non si sa se l'abbia fatto lei o se l'abbia fatto lui, perché loro lavoravano fianco a fianco e alcune foto ritrovate nel corso degli anni dalla persona a cui io devo il mio lavoro, a cui il mondo deve la riscoperta di Gerda Taro, opera e storia, cioè la studiosa tedesca Irme Schaber, che ha cominciato a fare ricerca nel 92, si può ricostruire tranquillamente che ci sono delle foto ormai chiaramente attribuibili, cioè anzi sin dall'inizio chiaramente attribuibili a Gerda, della stessa identica sequenza. Quindi loro stavano lì insieme a fare le foto e non sapremo probabilmente mai se l'ha fatta lui o se l'ha fatta lei, e non importa. Quindi cosa succede durante la guerra civile spagnola? Che loro lavorano insieme, con quello scatto diventa non strafamoso ma certamente più famoso e più richiesto di lei e anche del terzo loro sodale, appunto Shim, e quindi soprattutto loro due che stanno insieme spesso non sono interessati a vendere la foto come foto di lei o foto di lui, a parte il fatto e non in aggiunta al fatto che i giornali dell'epoca erano totalmente disattenti alla questione del copyright, che è una delle ragioni per cui già allora nasce l'idea di fondare un'agenzia fotografica per tutelare i diritti dei fotografi, che poi si realizza nel dopoguerra con la fondazione, diciamo così, cardinata sul trio Robert Capa, Cartier-Bresson e David Seymour, che diventano i fondatori della Magnum a New York, dell'agenzia Magnum, nata proprio perché non c'era un'organizzazione così forte a tutelare l'autorialità e i diritti dei fotografi. Quindi loro lavorano insieme e poi dopo un po' non lavorano più insieme. Perché non lavorano in più insieme? Perché sono tutti e due immersi nel loro lavoro. E quindi uno ha un giornale che lo manda, che ne so, nei Paesi Baschi, e l'altra ha un giornale che dice: tu però mi fai le foto a Valencia. Questa cosa, e anche il fatto che lei sin dall'inizio avesse alcune fotografie già piazzate sotto suo nome in alcuni magari giornali, non che so, cecoslovacchi o insomma meno in vista, ha fatto sì che fino a poco fa, e purtroppo appunto l'ultima versione del libro biografico e di ricerca su Gerda Taro non è stato tradotto, se non forse recentemente in inglese, che si continui a pensare che lei fosse sempre più o meno rimasta l'ombra di lui fino a, che ne so, metà del secondo anno di guerra, quando finalmente riesce a pubblicare, perché c'erano a quel punto le pezze d'appoggio, alcune foto con il suo nome, e a quel punto la relazione fosse andata in crisi e quindi fosse già una situazione di crisi nel momento in cui lei appunto muore in quel modo tragico e al tempo stesso assolutamente accidentale. Questa cosa si può dire oggi, come fossero i rapporti di coppia, non lo sappiamo, non abbiamo nessun elemento che ci può dire che stessero sostanzialmente per lasciarsi o che non stessero più insieme, ma che fossero diventati soltanto partner in affari. Perché questa cosa è importante? Perché ve la racconto? Perché tutto il percorso di Gerda Taro è stato interpretato un po' alla stregua del suo bisogno di emanciparsi da capa, col solito senno di poi. Il senno di poi in cui capa è una leggenda, la leggenda, no? E lei è stata letteralmente dimenticata, tenuta nel cassetto per oltre mezzo secolo. Però appunto loro erano come relazione una coppia abbastanza paritetica, cioè bilanciata, che litigava su certe cose, però diciamo non erano i santini dell'amore romantico, fucile in spalla o fotocamera in spalla, però appunto non sappiamo di niente esattamente di come stesso. Quello che sappiamo è che Gerda Taro sin dall'inizio riesce a fare il suo percorso di fotografa, e nel suo percorso di fotografa riesce a dimostrare sin dall'inizio di essere capace di uno stile, di una visione, di un senso della composizione diverso da quello di Capa, diverso da quello di Shim, insomma suo proprio, insomma che lei aveva la vera stoffa da fotografa, uno stile preciso. E come sempre lo stile in qualche modo rispecchia anche la personalità di una persona, anche se altra cosa che occorre magari ricordare oggi, perché oggi noi pensiamo che questi, ad esempio Capa per dire uno, li chiamiamo maestri della fotografia, loro all'epoca, cioè poi dipende, però insomma costoro che sostanzialmente si sono votati al fotogiornalismo, certo, avevano una formazione anche estetica, avevano una consapevolezza di quello che facevano esteticamente, ma non pensavano di fare delle opere d'arte, pensavano di fare delle buone foto giornalistiche, delle foto che catturano l'attimo giusto, no? La famosa, a parte la famosa frase appunto di Capa, se la foto non è buona abbastanza perché non eri abbastanza vicino. Questo vogliono fare i fotogiornalisti, vogliono fare i fotogiornalisti, hanno anche un po' rispetto alle nostre riflessioni sulla fotografia l'idea ingenua che con le fotografie si riesce a catturare la realtà. Non solo, in quella situazione loro sono schierati, loro sono, diremmo oggi, embedded, ma sono volontariamente embedded, sono totalmente schierati, sono militanti, usano la fotografia come una specie di arma non violenta ma più potente delle armi che oltretutto erano veramente scarse, quelle del povero esercito o peggio ancora delle milizie repubblicane, per sensibilizzare l'opinione pubblica, per denunciare cose che non si erano mai viste prima della guerra civile spagnola, che sono i bombardamenti sui civili, i bombardamenti deliberati sui civili operati dal combinato di Italia fascista e Germania nazista. Questa è stata, insieme appunto all'importanza dei media in questo conflitto, è stata una delle grandi novità, innovazioni della guerra civile spagnola. Quindi questo è il percorso più o meno di una parte di quello che fa Gerda in Spagna. Poi ci sono anche proprio le foto che fanno capire che lei sta sui fronti, le foto dovevano passare dalla censura, e c'era l'autocensura, perché questo dipende dalla sensibilità del tempo, dipende anche dal tipo di impegno che loro mettevano nello stare lì, loro, cioè loro due, ma tutto un altro gruppo di fotografi che hanno fatto la stessa scelta. Quindi foto di troppo orrorifico, di cadaveri troppo malconci, di insomma demoralizzanti o che suscitassero ribrezzo o che insomma facessero sentire troppo l'orrore, non venivano scattate. Oppure, come per quello che riguarda l'ospedale di Valencia, cioè nell'obitorio dell'ospedale, Gerda ha fatto un sacco di foto a questa gente, questi civili bombardati, perché appunto servivano a denunciare. E c'è una foto di una bambina, non trucidissima per gli standard delle fotografie che a volte non solo ci vengono anonimamente rifilate, ma anche di alcuni fotografi quotati dei nostri tempi. però era pur sempre la foto di un corpo, di una bambinetta sufficientemente lacero, sufficientemente ferito in punti in viso e buttata per terra perché non c'erano più brande dove adagiare questi morti, no? E questa foto nessuno la pubblica nel 1936 o 37. Però l'ultima foto che lei scattò, una foto scattata proprio durante la battaglia di Brunete, fa capire anche come mai questa donna ci ha lasciato le penne lì, ignorando gli ordini del generale con cui ormai aveva fraternizzato, conosceva benissimo, che dice: no, tu adesso ve ne dovete andare, quella situazione si sta mettendo malissimo, perché stavano perdendo terribilmente, sempre a causa di questa assolutamente soverchiante superiorità dell'aviazione, no? Per cui gli avieri tedeschi italiani bombardavano e questi cominciavano a ritirarsi, e lei che aveva continuato a fotografare fino all'ultimo e quindi fotografava anche appunto il camion, metti davanti a quello dove magari lei stava aggrappata, colpito da una bomba, da una scheggia di mortaio o qualcosa, e stava aggrappata su questo predellino di un'auto che trasportava appunto queste truppe che cercavano ormai di ritirarsi in maniera più o meno scomposta, perché non c'era più spazio evidentemente dentro l'auto, e per evitare l'impatto di una bomba, un carro armato davanti a questo mezzo automobilistico, non mi ricordo se fosse o forse non si sa se fosse una macchina oppure un camioncino come quello, va in retro e sostanzialmente lei che sta attaccata viene travolta e finisce sotto i cingoli, viene soccorsa, viene trasportata al più vicino ospedale militare, dove non c'è più niente da fare, pare che abbia detto con lo stremo delle sue forze se erano intatti i suoi rullini e la sua macchina fotografica, la macchina fotografica era ammaccata, i rullini erano intatti e lei muore il 27 luglio del 37. In quel momento è un'eroina, è una martire, è una leggenda della Spagna repubblicana, della Francia guidata dal Fronte Popolare, e sostanzialmente cosa fa? Le fanno sostanzialmente un funerale di Stato, anche se non c'è la possibilità di rimpatriare la salma via aereo. Cioè, i giornali per cui lavora, che è un giornale da cui poi a cui si ispirerà Paese Sera, che si chiamava Ce Soir, un quotidiano popolare vicino al Partito Comunista Francese, il cui direttore, attenzione, è Louis Aragon, il grande poeta surrealista. Quindi questi avevano l'idea di fare i giornali rotocalco, cioè insomma non super popolari, affidando la direzione ai poeti. E quindi questo giornale organizza un grande funerale, 3 giorni di camera ardente, ci sono le delegazioni del partito, dei sindacati, delle operaie, c'è Neruda, ci sono i più grandi nomi dell'intelligenza di sinistra che fanno orazioni funebri, ci sono poesie dedicate a Gerda Taro, si calcola 100.000 persone al suo funerale. Viene sepolta con una tomba commissionata ad Alberto Giacometti vicino, in un luogo simbolico del cimitero Père Lachaise, cioè vicino al monumento per i caduti della Comune di Parigi, quindi proprio come una grande eroina, per lo più come un'eroina francese, ormai anche francese, la fille de Paris, la figlia di Parigi, e poi scompare completamente dal radar. Com'è possibile? Di chi è la colpa? Di Capa mica tanto, perché Capa appena riesce a fare il suo primo libro lo dedica a lei. Lui è ormai famosissimo, dedica a lei il suo primo libro, c'è una foto di lei in copertina, ce la dedica per Gerda Taro, che ha passato un anno nella guerra civile spagnola e ci è rimasta. Ci sono delle foto sue che vengono, insomma, dichiarate foto sue. Questo nel 39-38, Death in the Making, hanno fatto un'edizione facsimile molto ben curata recentemente. Però c'è la guerra, tutta la famiglia di Gerda Taro muore nei campi, tutti sono colpiti da tali lutti, sono talmente sballati qua e là che chi coltiva la memoria di questa donna, di questa fotografa? La famiglia di Kappa no, soprattutto non dopo il 54, quando anche Kappa muore, perché a quel punto, come poi succede in queste dinamiche, c'è come un reciproco accusarsi, colpa tua, colpa mia, che non hai fatto fermare mio figlio, mia figlia, perché già una scena del genere si era verificata ai funerali di Gerda, che a quanto pare uno dei fratelli di Gerda che era venuto al funerale ha dato una sberla a Kappa, no? Quindi fino a quando? Poi ci sono dei problemi politici, perché lì nel caso di lei è ancora più evidente quanto lei fosse vicina a una sinistra comunista negli anni del macartismo, che sono gli anni in cui muore Kappa. Dall'altra parte della cortina invece non era sufficientemente fedele alla linea. E così ci vogliono gli anni del disgelo, ci vuole la passione e la costanza di una sua concittadina per ritirarla fuori, insomma, dai nascondigli della storia e della dimenticanza. Ultima cosa che fa fare un salto di qualità al fatto che fosse una donna poi riconosciuta, stimata, già allora trattata alla pari dal gruppo di fotografi con cui lavorava in Spagna, e il ritrovamento abbastanza sensazionale di questa valigia messicana, che non è una valigia, sono tre scatole molto ben curate, ben etichettate. Lì dentro ci sono ben 650 negativi su un 4005, tutti risalenti alla guerra civile spagnola, attribuiti chiaramente, etichettati uno per uno a Gerda Taro. E 650 non sono pochi, considerando che rispetto ai compari con cui si divide il contenuto delle scatole, cioè Kappa e Shim, David Seymour, che è quello che numericamente più presente, le sue foto appunto sono un numero tale, e foto conservate in negativo, quindi capaci di dire esattamente, di ricostruire sequenze, in certi casi addirittura di smentire dei sospetti di fotografia messa in scena. Quindi questo grande ritrovamento, nel quale si trovano anche la fotografia, quella del mio libro, la foto che è stata usata per annunciare questo incontro, sono foto ritrovate nella valigia messicana, e sono una storia nella storia, sono la storia di queste fotografie, ritratti fatti a lei da Frechstein, questo amico in comune, e evidentemente regalati. Non solo le stampe, ma anche i negativi a Kappa dopo la morte di Gerda, perché le avesse lui e non loro, insomma. E quindi, diciamo, questa riscoperta di questa donna dal grandissimo talento per la fotografia, per cui la fotografia diventa il mezzo per emanciparsi in tutti i sensi, il mezzo per impegnarsi, il mezzo per far valere il proprio innato senso estetico, quello che si vede nella foto in cui è tutta sciccosa sulla piazza del mercato di Stoccarda, in tutt'altro contesto, ma lei probabilmente non avrebbe disdegnato, anzi è probabile che lei avesse fatto delle foto di moda, come del resto poi nel dopoguerra ha fatto anche Kappa e pure Shim, insomma hanno fatto delle foto anche proprio di moda. E quindi però appunto con questa in questo senso che la fotografia, il fotogiornalismo possa raccontare la verità, molto ingenuo, molto appassionato, molto però onesto nel suo essere partigiano, e questo cambia anche un poco la questione del perché eventualmente una foto come quella del miliziano colpito a morte possa essere stata una messa in posa, perché lì sostanzialmente si sentivano complici, parte della stessa lotta, no? Quindi è possibile che avessero detto a questi miliziani: ma venite, fateci un favore, noi dobbiamo per forza mandar via delle foto, facciamo che voi vi buttate giù da questa collina come se ci fosse una sparatoria. È una cosa che purtroppo non si esclude, perché questo succede in guerra spesso, che quella messa in scena, che quel gioco in un certo senso solidale potesse diventare invece una realtà mortale. Perché può darsi, è una delle ipotesi fatta da molti che l'hanno analizzato in tutte le salse, sta benedetta foto, che qualcuno di questi soldati che si sono buttati giù facendo finta di sparare l'unti contro gli altri non avesse messo la sicura. E questo è grosso modo il percorso che ha fatto Gerda Taro, che attraverso le sue foto ha appena potuto cominciare ad esprimere tutto quello che aveva dentro, che in questo senso che è stata una pioniera non solo per il suo coraggio, chiaramente per la sua determinazione di fare questo mestiere così prettamente maschile, e a tutt'oggi assolutamente pericolosissimo e spesso mortale, ma a usare la fotografia e il fotogiornalismo da donna come uno strumento per esprimere tutta la propria personalità. Grazie.
Questo era Giornaliste, un podcast curato da me, Annalisa Camilli, e prodotto dalla Fondazione Circolo dei Lettori e storielibere.fm, in cui 6 giornaliste di oggi raccontano le loro icone del passato. Giornaliste è disponibile su storielibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.